Newsline Sera.
18.47, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. L'edizione serale del GR regionale del sabato che apriamo collegandoci subito in diretta con il nostro Giorgio Berardini, che ha seguito nel pomeriggio l'apertura della prima sede provinciale in Italia del movimento del generale Roberto Vannacci, vale a dire Futuro Nazionale, in piazza Tanucci, nel quartiere di Rifredi a Firenze. Era prevista e si è svolta anche senza problemi una manifestazione di protesta, ma insomma ci dice tutto in diretta Giorgio Bernardini.
Firenze ha risposto alla chiamata di Vannacci, che in realtà aveva chiamato i suoi. Circa un centinaio sono intervenuti alla inaugurazione della sua sede, la sede di Futuro Nazionale, la prima, come giustamente dicevi, rispetto appunto anche a quello che è il suo progetto di aprire diverse sedi di questo nuovo partito Futuro Nazionale, nato dalla dissidenza dalla Lega. Ricordiamo che l'eurodeputato Vannacci era stato eletto appunto nelle file della Lega come indipendente, poi era diventato anche però insomma vice segretario della Lega. Ecco, questa è una delle prime sedi, perché la seconda, come annunciato dallo stesso Vannacci, sarà aperta a Roma nei prossimi giorni. Ma che cosa è successo? Che c'è stata una piazza che ha risposto sin dalla mattina, potremmo dire piazza Tanucci il quartiere appunto di Rifredi è stata sostanzialmente un teatro di una protesta pacifica, prima con addirittura i disegni anche di bambini e dei residenti, la protesta dei residenti, e poi con i residenti che si sono mischiati ai giovani e anche sostanzialmente a Firenze antifascista. Circa 200 persone nel momento di massima capienza della manifestazione, 300 persone hanno manifestato contro Vannacci, urlando degli slogan sostanzialmente che insomma erano contro i metodi e le parole di Vannacci, e solo contro i metodi e le parole di Vannacci. Tra questi c'era anche Dimitri Palagi, che sostanzialmente, sappiamo, di Sinistra Progetto Comune, ha avuto un alterco proprio in questi giorni con Vannacci riguardo al peso elettorale anche che ha avuto Vannacci alle ultime elezioni regionali in Toscana. Palagi diceva giustamente Bundu ha preso più voti di voi, insomma è una provocazione anche la sua, diciamo una controprovocazione che però della quale abbiamo chiesto conto allo stesso Palagi poco fa nella manifestazione.
Noi abbiamo semplicemente ricordato che è una provocazione, perché lui ha usato Firenze prima quando era generale per avere visibilità, poi ha usato la Lega, adesso usa di nuovo Firenze provocando la residenza, ma noi non accettiamo l'invito di Vannacci perché accettiamo gli inviti della cittadinanza, quindi siamo stati al loro fianco, una bellissima risposta spontanea, plurale, la mattina con le bambine e i bambini e le famiglie, un corteo spontaneo, un presidio spontaneo, quindi è una bella giornata per questa città.
Stavo per chiedere che cosa ci dice questa piazza, a questo punto sono costretto a chiedere cosa dice l'altra piazza, cioè quella della scelta di Vannacci. Perché Vannacci ha scelto proprio Firenze?
Probabilmente perché sa che qui riceverà delle proteste, e di fronte a queste proteste lui gioca la chiave della vittima. È un grande classico dell'estrema destra, quella di mescolare l'odio verso persone che non hanno potere con il vittimismo, come se non ci fosse libertà. Lui è libero di dire ciò che vuole, e per fortuna la cittadinanza è libera di reagire spontaneamente alle sue provocazioni che vanno contro la Costituzione.
Giorgio, quante persone erano in piazza a protestare? Perché sono arrivati alcuni messaggi che ci dicevano che la partecipazione era non particolarmente nutrita da parte del gruppo dei manifestanti contro Vannacci.
Allora, i manifestanti contro Vannacci erano almeno 200 o 300. Come dicevo prima, nel momento di massima capienza della protesta erano sicuramente almeno 300. Era molto difficile calcolarlo perché ovviamente ha una conformazione la piazza con un giardino al centro dalla quale è difficile, insomma, dal quale è difficile capire anche il numero esatto di persone, però a me è parso che nel massimo momento insomma ci fossero 300 persone almeno.
Bene, no, perché c'era qualcuno che parlava di 30-50 persone, da quello che ci avevi raccontato, dalle foto che ci erano arrivate non ci sembrava, per cui ti ho chiesto una precisazione in questo senso. Comunque tutto si è svolto, no, nella massima tranquillità, diciamo a parte qualche momento di tensione che abbiamo registrato, ma proprio all'inizio, no, prima ancora che arrivasse il generale Vannacci.
Hai detto benissimo, le tensioni ci sono state all'inizio, circa un'ora prima dell'arrivo di Vannacci, che è arrivato poco prima delle 5, attorno alle 4, alle 16 ci sono state insomma delle tensioni anche non proprio irrilevanti, perché il appunto corpo di polizia ha dovuto insomma alzare abbassare i caschi e alzare gli scudi, perché appunto c'è stata questa divisione. Era veramente una scena molto particolare per chi si trovava a viverla e per chi come i cronisti aveva la possibilità di passare dall'una all'altra parte della piazza facendo il giro dell'isolato, perché era tutto molto blindato. Da una parte la piazza di mezza primavera assolata della protesta, proprio piazza Zanucci, e dall'altra invece in ombra, appunto con diversi gradi in meno, come diciamo anche questa primavera, inizio di primavera e con quella dell'inverno suggerisce, c'era tutta questa parte ombreggiata dove c'era la sede e dove tutte le persone erano vestite in maniera quasi elegante, diversa e comunque molto più pesante anche dal punto di vista appunto del peso specifico degli indumenti. Sembravano due piazze attigue ma distanti nel tempo e nel clima.
Grazie anche per questa annotazione che ci ha fatto vivere dal vivo proprio quello che è accaduto. Buona serata, Giorgio Bernardini.
Grazie a voi.
E durante la manifestazione di piazza Giorgio Bernardini ha raccolto le voci di alcuni manifestanti molto giovani ma con le idee ben chiare. Sentiamo.
Gabriele, di dove sei? Io sono tipo qua a fianco, proprio in questa piazza. E come mai state protestando?
Beh, sto protestando, sono qui presente perché sinceramente in 19 anni che abito in questo posto non ho mai visto uno schifo così grande avvenire di fronte ai miei occhi e trovo che sia scandaloso rimanere in silenzio.
Come ti chiami?
Lapo.
Lapo, a te cosa scandalizza? Perché stai protestando?
Principalmente perché la presenza di fascisti in generale nella mia città mi dà ribrezzo. È la cosa più semplice che riesco a dire, ma cioè, li vorrei semplicemente via, perché vorrei che i miei amici, la mia famiglia, le persone che le circondano siano libere.
Come ti chiami?
Elena.
Elena, tu appartieni a qualche associazione, a qualche partito?
Allora, io onestamente sono qua perché penso sia intollerabile anche non manifestare contro questa cosa. Cioè, questo è il quartiere più rosso di Firenze, da quello che so io. Quindi sono qua per dare supporto a tutti quanti.
Avete vissuto questo come una provocazione? Lo chiedo anche a te, Matilde, giusto?
Sì, lo vedo come una provocazione, anche perché nello stand hanno scritto Q1, ma siamo nel Q5, quindi...
Questa domenica è una cosa particolare. Nello stand della nuova sede di Futuro Nazionale c'è scritto Q1, un errore piuttosto marchiano, come si direbbe, perché tutti quelli che abitano Firenze sono...
Lorenzo, dici tu? Di Lapo, che è un po' un affronto, questa cosa che i fascisti vengono a Firenze, che è una città saputa che è rossa di suo, e poi anche il quartiere più rosso di Firenze che diceva appunto Elena prima, e questo in realtà.
No war, no ice, no kings, no Trump, ed ancora no to war, grift e lies sono alcuni dei cartelli esposti in occasione della giornata internazionale No Kings, No Wars, No Ice, che è stata promossa per oggi da Women's March Florence, statunitensi contro la guerra. I manifestanti, circa un centinaio, si sono ritrovati in via De Gondi, dietro Palazzo Vecchio, a pochi passi da Piazza della Signoria. Hanno esposto striscioni, cartelli, alcuni hanno indossato t-shirt di colore giallo su cui era disegnata una corona di colore nero con sopra una X di colore rosso e una scritta No Kings, e hanno distribuito volantini ai tanti turisti e fiorentini in strada. Si tratta di una manifestazione, quella fiorentina, che era all'interno di una mobilitazione internazionale, 3250 manifestazioni, di cui 50 negli Stati Uniti, città grandi, piccoli paesi, anche manifestazioni in Italia e nelle altre capitali della Unione Europea. È stato invece necessario l'intervento alle forze dell'ordine ieri nel centro storico di Pisa per evitare disordini tra un centinaio di militanti dell'area anarchica antagonista ed una ventina di militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia, che senza bandiere e insegne politiche stavano consumando un aperitivo all'esterno di un locale in una piazza del centro. Adigos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve, sul posto infatti sono giunti un centinaio di giovani dell'area antagonista che, secondo quanto riportano le cronache dell'agenzia, hanno iniziato a scandire slogan e ad esporre striscioni contro i giovani di Azione Studentesca. È stata poi l'intervento delle forze dell'ordine a sedare gli animi, ha evitato la polizia che entrassero in contatto, e alla fine l'iniziativa degli studenti di destra si è conclusa anticipatamente. Durante i momenti di tensione, antagonisti anarchici avrebbero, dicono le cronache, lanciato alcuni oggetti e bottiglie ai militanti Azione Studentesca. Comunque nessuno sarebbe rimasto ferito o contuso. Si sgonfia l'inchiesta della procura distrettuale antimafia di Firenze sullo smaltimento del CHEO, ovvero gli scarti tossici di risulta delle concerie di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, dispersi illecitamente in vari luoghi della Toscana, anche in alcuni cantieri edili. 5 anni dopo arresti e sequestri, il GIP Gianluca Mancuso, al termine dell'udienza preliminare, ridimensiona infatti le accuse e spezza l'inchiesta in 2 processi che inizieranno davanti ai tribunali rispettivamente di Pisa e di Arezzo in estate. Sono caduti i reati di associazione per delinquere e corruzione per atti contrari ai lavori di ufficio. Ci sarà invece un processo per 14 imputati a vario titolo di corruzione elettorale, illecita gestione, illecito smaltimento e sversamento di rifiuti, e per 4 aziende per la responsabilità amministrativa delle imprese, cioè associazione conciatori, consorzio depuratore Santa Croce, consorzio Acquarno e Le Rose SRL. Il GIP Mancuso ha rinviato a giudizio anche l'ex consigliere regionale del PD Andrea Pieroni, già presidente della provincia di Pisa, per corruzione elettorale. Secondo l'accusa, infatti, per ottenere il voto dei vertici dell'associazione conciatori alle regionali del 2020, Pieroni sarebbe impegnato, questa è l'accusa, a far approvare dal consiglio regionale l'emendamento per sottrarre Acquarno dall'obbligo di sottoporsi alla procedura di autorizzazione integrata ambientale, un notevole sgravio. Il processo si svolgerà in questo caso davanti al tribunale di Pisa. Tutto è instabile. Una giornata di incontro arte a sostegno di Instabile presso lo Chapiteau in via della Funga dalle 12 alle 22. Musica, teatro, circo, performance, talk e laboratori. Ce ne parla Sara Santamecchi di Instabile.
Allora, il primo motivo è sicuramente quello di informare, di diffondere e far conoscere la situazione di Instabile, dato che Instabile sta vivendo, diciamo, una fase veramente delicata e di grande incertezza legata al ricorso al TAR che si sta per svolgere contro gli ordini di smontaggio. Per la verità le motivazioni riguardano il rischio neve. Ora entrare nel dettaglio delle motivazioni dello smontaggio sarebbe molto lungo, ma di fatto a nostro avviso sono tecnicismi che possono essere tranquillamente superati. Infatti a noi viene richiesto di rispettare una normativa che si applica agli edifici stabili, mentre tipicamente per gli edifici temporanei che stanno montati meno di 180 giorni, come nel caso della nostra tenda, viene applicata un'altra normativa. E quindi noi chiediamo semplicemente che a noi venga applicata la normativa che viene applicata a tutte le altre strutture temporanee a Firenze e in tutta Italia.
Nella giornata ci sarà tutto quello che abbiamo detto, ci sarà anche un confronto, diciamo, con le istituzioni, no? Un dibattito a cui avete invitato anche le istituzioni, oltre che associazioni, artisti, operatori.
Assolutamente sì, dalle 15 alle 16:30 ci sarà un talk in cui noi speriamo di stimolare una riflessione appunto sul come le istituzioni possono aiutare le associazioni e gli spazi creando un percorso condiviso che aiuti gli enti a superare i problemi. Noi infatti non chiediamo sconti o favoritismi, noi chiediamo però che le istituzioni ci aiutino, che favoriscano la cultura e si impegnino per questo.
Passiamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà molto nuvoloso con schiarite del pomeriggio, venti tra debole e moderate a nord orientali, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in lieve aumento, le minime più sensibili sulle zone settentrionali, in calo invece le massime. È davvero tutto, grazie a Giustina Terenzi per l'ottima regia. La ritroverete dopo la sigla fino alle 19:30 con il GR di Popolare Network. Una buona serata e un buon weekend a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.